Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Nike Radio parte la 22esima puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D e approfondimento cinematografico di Nike Radio. Quali sono gli argomenti di questa nuova puntata? A partire dal film che siamo andati a vedere in sala, si tratta del film che porta alla regia di Christian De Sica, Sono solo fantasmi, con protagonista lo stesso De Sica, Carlo Bucirosso e Gianmarco Tognazzi. Per poi passare all'ospite, si tratta di Francesco Trento, sceneggiatore, che attualmente sta svolgendo una serie di masterclass qui a Cagliari presso il teatro Intrepidi Monelli e siamo andati a rompergli un po' le scatole. Dopodiché passeremo la parola a Denise che ci parlerà nelle sue pillole di popcorn, questa volta del ruolo dello scenografo. Che cosa fa lo scenografo? Di cosa si occupa e come funziona ora il mestiere dello scenografo? Ce ne parlerà lei, passeremo la parola a lei, alla nostra ragazza di popcorn. E poi in chiusura di puntata, visto che si tratta di una puntata un po' a tema così fantasmico e spiritico, allora abbiamo scelto di raccontare, di in versione radiofonica, un film davvero del passato. Facciamo un salto nel 1961 per raccontare Fantasmi a Roma, che porta la firma alla regia di Antonio Pietrangeli. Detto ciò, ci ascoltiamo subito un brano. Si tratta di un brano di Jamiroquai che porta come titolo Canned Heat. Ce l'ascoltiamo.
But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger is heaven sent. So I've got to hang out on my hang-ups, cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dancing. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. So much candy in my ears, yeah.
sulle note di Can Heat dei Jamiroquai, brano che abbiamo sentito in Napoleon Dynamite, nella scena esilarante dove Napoleon davanti a tutti sul palco della scuola si improvvisa in una danza davvero esilarante. Su questo brano ritorniamo su Cult Fiction per parlarvi di Sono solo fantasmi, l'ultima fatica di Christian De Sica, che vede l'attore romano figlio d'arte sia alla regia che interprete tra i protagonisti insieme a Carlo Bucirosso e Gianmarco Tognazzi, film che siamo andati a vedere in sala perché mi ero ripromesso di andare a vedere un film brutto, così come è stato anche per Fast and Furious, non so quale capitolo ormai, probabilmente l'8, però ok, non è il film che cambia la vita assolutamente, ma probabilmente mi aspettavo molto peggio, anzi, perché non è forse un film brutto, non è il film più bello che abbia mai visto sicuramente, però non è nemmeno questa paracciata. Di che cosa parla innanzitutto? Sono solo fantasmi. Abbiamo davanti a noi tre fratellastri che per varie vicissitudini si ritrovano a dover fare società insieme. Che tipo di società? Una società dove possono davvero investigare e inseguire e catturare i fantasmi. Quindi siamo davanti a un Ghostbusters l'italiana, molto l'italiana, molto al risparmio, perché le strumentazioni che avevano gli Ghostbusters sono molto all'avanguardia, nonostante siano strumentazioni che abbiamo visto negli anni 80. Ovviamente qua siamo davanti a un'impresa italiana, perciò tutto è molto più rudimentale, è un po' più primitivo, ecco. Il film è degno di nota sotto quali aspetti? Sotto l'aspetto che a Natale non siamo davanti a un cinepanettone, ma siamo davanti a quello che tutti quanti chiamano come l'omaggio di De Sica figlio a De Sica padre. Ed è vero, è molto più di un omaggio in realtà, qualcosa di più sentito, è veramente un tributo in qualche modo, mascherato, ben mascherato da film di puro intrattenimento, ed è una sagra praticamente delle scaramanzie, delle superstizioni della nostra penisola, quindi tutto ciò che ha a che fare con il soprannaturale, con il folklore, viene messo in questo pastiche di luoghi del folklore raccontato e messo su insieme da Christian De Sica. Perché vederlo al cinema? Perché vederlo al cinema? Ecco, questo è il senso, non è il film che merita di essere visto al cinema, probabilmente no, se non per gli appassionati del genere e dei loro protagonisti. Le groupies di Christian De Sica probabilmente non avranno perso tempo e avranno visto il film alla premiere, però è un buon intrattenimento della commedia italiana, questo senz'altro, senza ombra di dubbio va riconosciuto. Non è un film trash, ci sono tutte le voci del vocabolario cinematografico di Christian De Sica, ovviamente, altrimenti sarebbero davvero dei soldi sprecati. E poi vorrei anche spendere una nota di merito per Carlo Bucirosso, che è una nota di merito relativa non a questo film. Perché? Perché qui in questo film Carlo Bucirosso si esprime come in tutti gli altri film cinematografici che ho visto, tranne che 5 il numero perfetto, dove lì riesce a ricoprire in qualche modo un ruolo che non rientra nemmeno nella sua fisicità, però rende. Carlo Bucirosso è, se avete presente, il piccoletto magrissimo napoletano estremamente stempiato, che probabilmente è sempre stato vecchio, è nato vecchio, e che ricopre sempre il ruolo del piccolo timido impacciato emarginato del sud napoletano. Ecco, in 5 il numero perfetto è tutto ciò, ma cattivo, traditore, è un fedelissimo barra infame, e rende molto bene questa personalità che non avevo mai visto in uno dei suoi ruoli, e ci riesce molto bene, guidato da Igor, riesce in questo ruolo. Diversamente, per la televisione, da poco avevo visto una delle fiction Rai, In Matataranni, dove Carlo Bucirosso qui interpreta il ruolo di Alessandro Vitali, che, se non ricordo male, è un procuratore o un magistrato, ed è veramente severo, è un cane, è una iena, e rende moltissimo anche in questo ruolo, perché viene sempre sprecato in ruoli in piccole macchiette inutili e tutte uguali tra loro, così come accade anche per Christian De Sica, che va riconosciuto, è un ottimo attore che comunque interpreta sempre qualcosa non di memorabile, ecco, ma soprattutto negli ultimi 20 anni. Perché probabilmente sono ruoli in film che la maggior parte degli italiani vanno a vedere, io mi chiamo fuori da questo collettivo che si accontenta di poco. Detto ciò, da 1 a 10 quanto vale Sono solo fantasmi? 6 e mezzo, perché poteva andare molto peggio, ma cosa ancora possiamo vedere al cinema durante queste giornate lo scopriamo ascoltandoci i trailer in FM.
Leggera, gratuita,
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 semplicemente
unica,
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 unica radio, app.
Il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia.
La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori.
Se scoprissimo che non è il traditore, dovremmo agire nell'interesse dell'esercito.
Un film di Roman Polanski.
Non voglio avere un altro affare Dreyfus.
Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso.
L'ufficiale e la spia, dal 21 novembre al cinema.
Torna Cetola Qualunque.
Io prometto solennemente e promessamente che sul mio regno splenderà sempre il sole, la temperatura non scenderà mai sotto i 20 gradi e le minne mai sotto la terza.
Antonio Albanese in
Io sono il re.
Detto c'è senza dubbiamente. Dal 21 novembre al cinema.
01 Distribution presenta
Michelangelo, divino.
Il genio e l'irrequietezza di uno dei più grandi artisti della storia.
Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Il peccato, il furore di Michelangelo. Un film di Andrei Konchalovsky, dal 28 novembre al cinema. Disney presenta
Ho risvegliato gli spiriti della foresta incantata.
Il film più atteso dell'anno.
Forse scopri
a nord, oltre le terre incantate.
Che destino! Oh!
Verso l'ignoto, devi trovare la verità.
Non andrai da sola.
Frozen 2, dal 27 novembre, al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
E questi erano i trailer in FM della programmazione che riservano le sale cinematografiche in questi giorni. Abbiamo ascoltato il trailer ancora una volta dell'Ufficiale La Spia, in uscita il 21 novembre con la regia di Roman Polanski. Caso storico, il caso Dreyfus, raccontato attraverso lo sguardo molto clinico, molto efficace di Roman Polanski, uno dei registi di discutibile trascorso ma di indiscutibile firma cinematografica, autore di tantissimi bellissimi film. Se non avete visto Rosemary's Baby, recuperatelo insieme anche a Carnegie, che sono molto diversi tra loro ma entrambi bellissimi. Poi abbiamo ascoltato anche il trailer di Cetto c'è senza dubbiamente, la satira di Antonio Albanese colpisce ancora una volta con il personaggio di Cetto, che questa volta diventa imperatore del sud. Siamo curiosi ma fino a un certo punto. Poi abbiamo ascoltato anche il trailer di Frozen 2, il segreto di Arendelle, in uscita il 27 novembre. Rischieremo di andare a vedere un film d'animazione per bimbi, ma non solo. Ne sentiremo parlare a lungo, ancora una volta probabilmente per i brani bellissimi che raccoglie questo musical d'animazione del luogo dove nascono i sogni. E poi ancora un trailer abbiamo ascoltato, Il peccato, il furore di Michelangelo, in uscita il 28 novembre con la regia di Andrei Konchalovsky. Siamo davanti a un biografico drammatico, storico, una coproduzione italiana e russa, distribuito da 01, promette molto molto bene. Abbiamo sullo schermo Alberto Testone e Orso Maria Guerrini, che promettono veramente tanto. Dovrebbe essere un film che merita, un film davvero molto bello, sia per il valore culturale che per il valore di coloro che vedremo sullo schermo. Poi cos'altro possiamo vedere al cinema appena terminerà questa puntata di Cult Fiction? Siamo davanti a una piccola programmazione. Sono solo fantasmi, di cui abbiamo appena parlato abbondantemente, ma anche Le Mans 66, la grande sfida, che come titolo originale porta Ford versus Ferrari, molto più eloquente. Davanti abbiamo Christian Bale e Matt Damon. È una storia veramente molto appassionante. Siamo davanti alla grande lotta tra Ford e Ferrari, appunto la scuderia americana guidata dal progettista Carroll Shelby, che non vuole perdere contro il cavallino rampante. Veramente una grande storia di automobilismo. Ma non solo, poi ancora Le ragazze di Wall Street, Business is Business con Jennifer Lopez, Zombieland, Doppio colpo, di cui abbiamo sentito delle recensioni veramente molto positive, quindi da non perdere. Ancora Joker, che sta contando soldi come se non ci fosse un domani. Poi Gli uomini d'oro, la crime all'italiana, Parasite, di cui parleremo senz'altro la settimana prossima. E poi ancora Motherless Brooklyn con la firma di Edward Norton, Norton alla regia, e poi il film uscito qualche tempo fa, qualche mese fa, per chi se lo fosse perso, per chi lo vuole vedere ancora, bellissime. Detto ciò, ci ascoltiamo un altro brano prima di passare all'intervista con il nostro ospite Francesco Trento, che siamo andati a disturbare durante la masterclass di sceneggiatura tenuta al Teatro Intrepidi Monelli. Ci ascoltiamo Night Call di Kaminsky e Love Fox, tratta da Drive.
I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear.
There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear.
There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, there's something inside you, it's hard to explain, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
La voce che sentite sarà quella di Francesco Trento, che in questa occasione si trova al Teatro Intrepidi Monelli per la masterclass di sceneggiatura. Benvenuto Francesco, come stai?
Io bene, un po' stanco dopo 8 ore di lezione, ma bene, dai.
Una full immersion che poi si dividerà in diverse giornate con diversi temi.
Sì, adesso abbiamo fatto la prima parte del seminario dall'idea alla trama, la prossima volta dal 16 al 17 novembre, il 16 e 17 novembre, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 faremo secondo e terzo atto, quindi la parte più interessante e complicata per uno sceneggiatore della storia, soprattutto il secondo atto, che è un po' il triangolo delle Bermuda dove ci perdiamo sempre. Invece, insomma, con una mappa come quella che ci offre voi Vogler ci perdiamo un po' meno. Poi a dicembre faremo il design del personaggio, poi lezioni sempre più specifiche sul tema, sulla creazione del mondo narrativo, su come si scrivono i dialoghi, su come si scrive e riscrive la scena, e poi faremo scrivere la serialità, una al mese insomma.
È una masterclass molto intensiva, anche perché ai tuoi studenti chiedi proprio l'impegno, un impegno reciproco, perché tu dai suggerimenti per 8 ore, però anche loro sono tenuti a dare qualcosa.
Ma in questa qui in particolare che abbiamo fatto oggi siamo stati un po' meno interattivi, perché è una lezione un po' più frontale, anche la prossima diciamo. Poi da quella successiva, dalla lezione sulla creazione del personaggio, faccio anche scrivere un pochino durante la lezione, faccio fare un po' di esercizietti che possono servire per creare i propri personaggi, per creare il proprio mondo narrativo, il mondo narrativo delle nostre storie e così via. La cosa che però io non faccio mai è dire a qualcuno: dai, leggi quello che hai scritto, perché so che mette in grande difficoltà. Quindi di solito chiedo se c'è qualcuno che vuole leggere quello che ha scritto, lo faccio, altrimenti li lascio in pace, perché non mi va di metterli sotto i riflettori quando non ne hanno voglia.
Non sarebbe utile al risultato?
No, perché l'importante è che scrivano, che queste lezioni poi gli tornino utili per quello che stanno scrivendo. Quindi più che altro quello che gli faccio fare è provare a riportare quello che stiamo imparando nella storia che stanno scrivendo o pensando di scrivere. Poi per quello che riguarda invece la gestione della scrittura quotidiana, sul gruppo Facebook collegato a questi seminari io li aiuto un po' a focalizzarsi, insomma, a trovare, a prendersi un impegno di scrittura, non dico quotidiano ma quantomeno settimanale, dire faccio 5, 6, 7, 12 ore a settimana, 20 per chi magari non lavora, e quindi da lì poi cerchiamo di trovare il tempo per scrivere una cosa, perché poi la cosa più difficile per chi si avvicina alla scrittura e dice voglio scrivere, o anche dice sto scrivendo un romanzo, è scriverlo poi davvero, cioè sedersi alla sedia e mettersi a scrivere realmente. Questa è una cosa che facciamo anche noi, così nominati o autonominati scrittori, che raccontiamo a tutti che stiamo scrivendo un romanzo, in realtà stiamo prendendo tempo perché abbiamo paura di scriverlo meno bene di come vorremmo, e quindi ci incischiamo. E poi l'unica cosa che ti fa andare avanti, oltre a studiare, è metterti lì e scrivere le pagine brutte, che faranno spazio poi a delle pagine buone. Infatti una cosa che dicevo oggi anche ai miei studenti è: prima vi mettete seduti a scrivere quelle pagine brutte custodite nei vostri polpastrelli, prima scrivete quella prima stesura che Hemingway garantiva è comunque una merda, prima avrete spazio per riscrivere e per tirar fuori pagine migliori, perché intanto vi allenate, cioè mentre scrivete cose che magari vi piacciono meno, comunque state facendo spazio per pagine migliori in futuro, e soprattutto vi state un po' impratichendo, sgranchendo. Fa bene trovare un appuntamento quotidiano con la scrittura, fossero pure 20 minuti o mezz'ora, ecco, questo per me è molto importante. Lo dico nei seminari, poi è difficile controllare 250 studenti l'anno che ho tutti i giorni, però grazie al gruppo Facebook un po' riesco a fare.
Allora mi collego anche a un altro dei temi che probabilmente è stato tra i più affrontati durante la lezione, quello del want e del need. Anche durante la scrittura si possono attraversare le fasi del want e del need, ovvero il desiderio che si vorrebbe portare a termine e quello che poi invece arriva alla fine della storia ed è quello che è più appagante.
Ma è una bella domanda, non ci ho mai pensato, adesso ci penso in diretta. Allora, io penso che molti si mettano seduti pensando vorrei, più che voglio, ma vorrei essere pubblicato da, vorrei essere riconosciuto come, vorrei vincere un premio, vorrei, no? E in realtà è proprio una posizione di partenza sbagliata, cioè io quello che cerco di insegnare ai miei studenti, soprattutto a quelli a cui faccio poi coaching in privato, è di misurarsi con se stessi, cioè stabilire in cosa vogliono migliorare, magari di mese in mese o di trimestre in trimestre o di anno in anno. Tanto noi scrittori non invecchiamo come persone ma non come scrittori, quindi non è che hai un limite di tempo, sei un atleta che parte a 25 anni, a 35 è già vecchio per fare quello sport. Noi possiamo anche iniziare a 50 e poi diventare molto bravi dopo 10 anni e fare una carriera in ritardo, però essere dei bravissimi scrittori. Io ho persone che vengono da me anche a 60, 65 a iniziare a confrontarsi davvero con la scrittura, che poi nel giro di qualche anno, lavorando tutti i giorni, diventano bravi. Quindi il trucco è non darsi un obiettivo esterno, un want che dipenda dagli altri, altri, cioè non puoi dire voglio essere pubblicato da Einaudi. Questo dipenderà da Einaudi e dalla qualità di quello che scrivi, certamente, però quello che puoi dire è voglio lavorare per diventare così bravo da poter un giorno bussare alla porta di Einaudi portandogli un libro talmente buono per me che loro potrebbero prenderlo in considerazione. Però ecco, devi guardare a te, devi guardare al tuo miglioramento un po' nella vita come nella scrittura, e il need penso sia proprio quello, cioè lavorare tranquillo sulle cose che fai con un po' di fiducia nel processo creativo e soprattutto lavorando anche sugli aspetti caratteriali, perché una cosa che io cerco sempre di far capire ai miei studenti è che è molto importante riuscire a capire i caratteri, le psicologie dei personaggi, però è molto importante anche riuscire a lavorare sui tuoi aspetti caratteriali, cioè se sei costante, se sei determinato, se non ti fai sfiduciare da 3 giorni di brutta scrittura, se non ti abbatti di fronte alla pagina vuota o alla pagina scritta male. No, qualcuno diceva una pagina scritta male si può comunque editare, mentre è impossibile editare una pagina che non è stata scritta. Quindi comunque anche proprio semplicemente un po' di resilienza, di costanza nel lavoro aiuta sicuramente.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Karel Music Expo. Dal 9 al 23 novembre ritorna a Cagliari la 13ª edizione del Karel Music Expo, il festival delle culture resistenti. In programma i concerti di Stuart Brightwhite, dei Mogwai, Kmon Tigre, Julie Sirecat, The Winstons, Alpine Dweller, Joy Collins, Matthew Frederick, La Città di Notte, Luigi Frassetto, La Pioggia, le installazioni di Makoto e Daniele Spanò, le performance di Rugiada Cadoni e tanti altri artisti da tutto il mondo, protagonisti di un'edizione che quest'anno si riconosce nel tema Generazioni. Musica di qualità, ma anche cinema d'autore in collaborazione con Schetto, incontri, laboratori, degustazioni e altro ancora nel programma del Festival Internazionale organizzato dalla cooperativa Vox Day. Anteprima sabato 9 novembre al Fabric con Stuart Brightwhite e Perry Frank. Il resto del programma dal 21 al 23 novembre all'Exma di Cagliari. Infoline e prevendite 070 84 03 45 www.voxday.com.
Quest'anno, la settimana del Black Friday su Amazon avrà nuove offerte ogni giorno. Ci saranno più e più.
E vai, lo adoro.
La settimana del Black Friday sta per arrivare su Amazon, con tutto quello di cui hai bisogno in offerta. Dal 22 al 29 novembre. Disponibilità e condizioni delle offerte su Amazon.it.
Puoi sceglierlo per conoscere nuovi amici.
Puoi sceglierlo per scoprire quanto vali.
Puoi sceglierlo per iniziare ad essere indipendente.
Puoi sceglierlo perché è la cosa giusta.
O per provare a immaginare come sarai da grande.
Puoi sceglierlo per tanti motivi. Ed è una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri. Servizio civile universale. Scopri il bando 2019 su scelgoilserviziocivile.gov.it.
La paura del foglio bianco?
Ma in realtà secondo me è un po' una leggenda. Il foglio rimane bianco finché non ti metti seduto a scrivere. Il massimo che può succedere se scrivi è che scrivi un foglio pieno di cose brutte, però bianco non rimane. Io anche una cosa che dico ai miei studenti è: se dovete affrontare una scena che non vi viene, iniziate a scrivere un'altra cosa. Poi quando vi siete sgranchiti le dita, avete scritto per un'oretta, allora tornate a quella scena e vedete se a questo punto qualcosa vi viene. Che è un consiglio che dava pure Chuck Palahniuk, ma anche moltissimi altri. Però lui diceva: ok, caricate la lavatrice, iniziate a scrivere. Se quando è finita la lavatrice ancora state facendo schifo, ok, andate a stendere i panni. Però nel frattempo magari avete preso un po' lo slancio e state iniziando a scrivere qualcosa di decente. Secondo me il concetto è proprio superare la paura, perché la cosa che blocca più gli scrittori e che gli fa avere questa sindrome della pagina bianca è proprio il fatto di non riuscire a mettersi seduti perché hanno paura di rimanere con la pagina bianca. Ma in realtà se rimani con la pagina bianca che succede? Niente, ti controlla qualcuno? No, cioè, a meno che non hai una consegna, ma se sei uno studente o se sei un aspirante romanziere e stai scrivendo le tue prime cose, ammettiamo anche che tu ti ritrovi dopo un'ora e mezza con la pagina bianca e vabbè, oggi sarà stata una brutta giornata, domani ti ci rimetti e qualcosa scriverai, oppure appunto fai un esercizio, se ti trovi per 2 ore con la pagina bianca, cosa che non credo possa succedere umanamente, beh, smetti di scrivere quella scena che volevi scrivere e fai un esercizio, io ne do centinaia nei miei corsi, prendine uno a caso e fatti quello e qualcosa ti porterà e quindi piano piano ti sblocchi e così ti passa un po' la paura. Alla fine è questione di fare le cose per tanto tempo in modo che ti divengano un po' più naturali, hai meno paura delle cose che fai quotidianamente, ecco, quello è sicuro.
Abbiamo parlato anche dei mentori, in questo caso durante queste lezioni tu sei il mentore, a tua volta avrai avuto dei mentori, magari anche dei mentori negativi?
Guarda, io ho frequentato tantissimi anni fa un corso che si chiamava, no, non te lo dico come si chiamava perché così ne posso parlare sia bene che male, ho avuto un insegnante con cui mi sono trovato molto bene che era Roberto Cotroneo, ho avuto un insegnante di sceneggiatura che non ti nomino con cui mi sono trovato molto male, che poi è stato sostituito invece da un bravissimo insegnante che è Andrea Purgatori. Poi per il resto sono abbastanza un autodidatta, ma se trovo un corso interessante in qualsiasi posto io mi infilo e vado a seguire, anche se è una cosa che insegno anch'io, magari imparo una cosa nuova. A me piacciono molto quegli scrittori che non hanno paura di mettersi seduti dall'altra parte e venire a studiare. Nei miei corsi sono passati scrittori anche più bravi di me, io ho avuto a Milano Leonardo Patrignani con cui siamo molto amici, che ha pubblicato con Mondadori molti libri young adult che sono usciti tradotti in 12 lingue, best seller in Turchia, in Argentina, in vari posti. Leonardo è molto seguito anche all'estero. All'ultima lezione che ho fatto a Roma è venuto Mirko Zilai, che è un bravissimo autore, che si è messo lì con umiltà e ha detto fammi vedere che fai tu, ed era contento della lezione. Adesso io, appena farà una lezione lui, mi infilerò tra i banchi, andrò a vedere cosa fa. Secondo me c'è sempre da imparare, quindi i mentori vanno sempre ricercati.
Grazie mille Francesco, sei stato gentilissimo.
Figurati, grazie a voi.
Cult Fiction su Unica Radio.
E detto ciò, passiamo la parola a Denise, la nostra ragazza di Popcorn, che tutta tecnica e tattica ci racconterà di cosa si occupa lo scenografo in un set cinematografico, che tipo di mestiere è, di che cosa si occupa, quali sono i suoi doveri, i suoi compiti e soprattutto come si svolge questo mestiere ora che tutto quanto si svolge per la maggior parte al computer. Lo lasciamo raccontare a lei, passiamo la parola a Denise, ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di Popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV. Per vivere il cinema da dietro lo schermo. Oggi parliamo di alcuni segreti dello scenografo e degli attrezzi di scena. Lo scenografo, innanzitutto, è l'ideatore delle ambientazioni di un film. A volte sa immaginare luoghi affascinanti per ambientare alcune scene, spesso deve invece disegnare veri e propri progetti per ricostruirle in teatro, come è successo ad esempio sul set di I Miserabili del 2012. Props, invece, è un termine usato anche nel cartone animato per indicare tutti gli oggetti che compaiono in una scena, soprammobili, attrezzi, oggetti di varia natura, selezionati da un arredatore o disegnati da uno scenografo in un background per animazioni. E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato!
Chi ha parlato?
Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus.
E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto?
Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto.
Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB Plus è in tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico. Insomma, all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente. Come la poesia e la musica. Servono all'uomo completo. Per ogni libro donato alle scuole nasce un piccolo lettore. Per ogni piccolo lettore nasce un uomo completo. Vai in libreria dal 19 al 27 ottobre. Dona un libro a una scuola.
Thank you.
ritorniamo sulle note di This Must Be The Place di David Byrne dei Talking Head, tratta appunto da This Must Be The Place, film italiano, una grande produzione di quelle serie, di quelle toste, con alla regia Paolo Sorrentino e Sean Penn nei panni di Robert Smith dei Cure. No, balle, però ci assomiglia davvero tanto. Un uomo che va a caccia di nazisti, un film bellissimo, spettacolare da vedere se la trama vi sembra così strana. Siamo giunti quasi alla fine della puntata, il momento della riduzione radiofonica di un film cult, forse non è così un cult, ma un film da scoprire. Oggi proponiamo dal 1961 Fantasmi a Roma, in una puntata un po' così spettrale, fantasmagorica. Di che cosa parla? Innanzitutto la regia è di Antonio Pietrangeli, con un cast tutto d'eccellenza. Vediamo infatti Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Alessandro Gassman, grandi nomi per un grande, bellissimo film, veramente un piccolo gioiellino. Che cosa racconta? Ci sono dei fantasmi, appunto, secondo il padrone di casa, di una grande casa principesca. Infatti si tratta di una famiglia nobile, un po' così, un po' ridotta a vivere alla giornata, un po' contando i centesimi. E il principe che vive in questa casa è niente poco di meno che Edoardo De Filippo, che è convinto che a casa sua ci siano dei fantasmi. E in effetti è proprio così. Un film sul soprannaturale, tutto italiano, che esce negli anni 60, è veramente qualcosa di originale, soprattutto per i tempi. Questo film racconta in maniera molto delicata, molto poetica, molto un po' così naif, come si comportano questi fantasmi, tutti legati tra loro a livello familiare, che morti in circostanze tragiche rimangono incastrati a casa loro, proprio dove hanno vissuto praticamente per sempre. Cosa succede? Lo scopriremo ascoltando la riduzione radiofonica. Fantasmi a Roma del 1961 di Antonio Pietrangeli. Ce l'ascoltiamo. L'anziano principe Annibale di Roviano vive solitario nell'antico palazzo di famiglia nel centro storico di Roma, in un'animata coabitazione con un gruppo di fantasmi.
Ma che ci avrete avuto da fischiare tutta la notte? Una continuazione! Io non capisco, all'età vostra ancora con il fischietto, che educazione, che serietà!
Ma chi fischiava?
Tu, ma io lo so perché fate questo, lo fate per tenere sveglia la gente, siete una razza maligna, vi conosco!
Questi sono tutti membri della sua famiglia e, come più volte precisato dallo stesso principe, tutti loro passati a miglior vita attraverso una morte violenta.
Li conosco lo stesso, sono tutti Roviano crepati di morte violenta, eh già, perché se uno se ne muore bello, tranquillamente, nel letto di casa sua, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa.
Nessuno può vedere questi fantasmi, a meno che non si sia in pericolo di vita o in punto di morte, e pur non avendoli mai visti, il principe è l'unico a dirsi sicuro della loro presenza.
Sor principe, questo non ce lo crede, dice che io sono scemo. Io lo dica lei per piacere, è vero che esistono i fantasmi?
Questi due vogliono sfottere.
Come no? Esistono, solo a Roma ce ne sono a migliaia.
Ma va, e dove stanno?
Dove stanno? Un po' dappertutto, specialmente nelle case antiche come questa, nelle soffitte, negli armadi. Non so, hai mai sentito un armadio che scricchiola? La gente dice, beh, c'è un tarlo nel legno. Un tarlo? C'è un fantasma nell'armadio, te lo dico io.
Tra i fantasmi protagonisti possiamo annoverare Poldino, fratello maggiore di Annibale, morto bambino a inizio Novecento a causa dell'esplosione di un fuoco d'artificio.
E fra Bartolomeo, senti, mi devi dire
Poldino,
subito.
Lo saluti tuo fratello.
Ah sì, ciao Annibale. Qual è il massimo comune divisore di 5 dodicesimi, 3 ventiquattresimi e 2 sesti?
5 dodicesimi, 3 ventiquattresimi, 2 sesti, era 24, sicuro.
Fra Bartolomeo, un frate vissuto nel 600, morto nel 1652.
53.
Per aver mangiato polpette avvelenate, lasciate nel refettorio come esca per i topi.
Dica un po', sor prima, come morì quel frate?
Di polpette.
Donna Flora, vissuta nell'Ottocento, è morta suicida nel Tevere per una delusione amorosa.
Perché ci stanno pure i fantasmi femmine? Che femmina, Dice che era bionda, bellissima.
Si parla di me?
Pare che fosse un po' cretina.
Sì, sì, si parla proprio di te.
Si suicidò per amore.
E Reginaldo, bisnonno di Annibale, libertino vissuto alla fine del Settecento, morto precipitando da un balcone per sfuggire a un marito geloso.
Quello dice che con le donne era terribile, non se ne salvava una.
E chi era? Rodolfo Valentino?
Pare che se la intendeva anche con la moglie del guardaportone, la bisnonna di Antonio.
Anche gli amori ancillari. Buttali via.
Senza mai una compagnia, l'anziano principe ha preso l'abitudine di parlare coi fantasmi e per questo viene creduto matto da chi pensa stia parlando da solo. Di tanto in tanto la sua piacevole monotonia è rotta da un ingegnere, rappresentante di una grande società che vuole acquistare il palazzo per demolirlo e costruire al suo posto un moderno supermercato.
Pensi quante cose si possono fare con 200 milioni?
200 milioni!
Vuoi vedere che stavolta accetta?
Ma allora non lo conosci.
Caspita! E chi li ha visti mai? Questi sono 50, eh? Eh già, lei poi mi completerebbe la cifra a 200.
Evidente.
Sa che ci farei io con tutti questi soldi? Ci comprerei un bel palazzo come questo. Lo pagherei 200 milioni e verrei a stare un'altra volta in un bel palazzo e senza una lira.
La vita quotidiana scorre tranquilla fino al giorno in cui, tentando di riparare lo scaldabagno di casa, anche il principe muore, come il fratello, a causa di un'esplosione.
Ma faceva così difficile. Era questione di 10 minuti. Come se per stringere 4 dadi ci volesse la laurea.
Oh, che fai?
Imbecille. Qua.
Che fai? Sta attento!
Suo unico erede è un nipote, Federico di Roviano, che si ricorda di avere una casa e una famiglia solo dopo aver ereditato.
Ma perché si teneva in casa tutti questi mobili tarlati?
Sono mobili antichi, darling.
Appunto, quando la roba è vecchia si butta via, no?
E questo cos'è?
È il seggio papale.
What?
The Pope's Chair. È una poltrona speciale riservata ai pontefici che venivano a far visita alla nostra famiglia.
Chissà da quanto tempo è lì.
Saranno più di 3 secoli. Gli sganassoni che ci ho preso da ragazzino perché mi andava a nascondere là dietro. Per non sciuparla non la spolveravano neanche.
Si vede.
Federico è fidanzato con Eileen, attricetta da 4 soldi, dalle abitudini alquanto materialiste dalla quale si fa praticamente mantenere ed è intenzionato a cedere il palazzo agli speculatori.
Il miserabile ha già firmato.
E che vuol dire? Oggi quelli quando si vedono negare i permessi il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito, ha scartabellato una decina di codici e ha detto non li possono dare i permessi, è illegale.
Bye bye!
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 Dice bye!
Per impedire che l'antica residenza patrizia venga demolita, i fantasmi decidono di trasformarla in un bene architettonico, ricorrendo all'aiuto di un volubile ed eccentrico fantasma pittore del 600, morto in un incendio, Giovan Battista Fillari, detto il Caparra.
Niente, sei biondastra, slavata, convenzionale, lo vedi, lei c'hai le pompe. Venere è fuoco in una colonna di ghiaccio, il fuoco arde e il ghiaccio non si scioglie. Comunque spogliati, dai.
È una fissazione, non la puoi fare vestita.
Venere vestita diventa una serva.
Forza!
Si potrebbe fare un soggetto sacro.
Io? Mai fatto soggetti sacri. Se volevi una Madonna col collo torto potevi chiamare quel sagrestano di Guido Reni. Oggi ti l'ho detto.
Il Caparra, grazie alle pose improvvisate dei fantasmi, dipinge un enorme affresco sul soffitto della camera da letto dell'antica dimora, celato alla vista da un controsoffitto in legno.
Questo è un tramezzo finto. Sopra che c'è? Ma non lo so, è tanto tempo che sta così. Fu il padre di Flora a far dividere la stanza in due perché dice che aveva freddo.
Una soffitta? Benissimo, l'affresco lo faccio lassù.
Già, ma poi non lo vede nessuno.
Chi te l'ha detto? Guarda qua. È tela, no? Sporca, lurida tela.
Dai, ti casca tutto a pezzi.
Il grandioso affresco Giove che seduce Venere travestito da lavandaia viene fatto stimare da un critico d'arte, contattato per periziare l'affresco, fatto rinvenire dai fantasmi stessi.
Come dice, scusi, non sento, Romiano come Roma? No, Romiano?
Trilla come Marco.
Non sento niente, che ne so, fare una voce d'oltretomba. Pronto, pronto!
Pronto! Piazzetta della Pace 12, Palazzo Roviano! Sì, un Caparra autentico è stato scoperto stamattina! Mandate subito un cronista!
Un fotografo!
E anche un fotografo! Grazie!
Però è una fatica farsi sentire.
Ma che vuoi, sempre fantasma sei? Adesso chiamiamo il messaggero.
Sì, già fatto.
Allora paese sera.
Ah, sì, sì.
Che quelli in queste cose ci inzuppano il pane.
Ecco. 4, 5. Oh, poi chiamiamo l'osservatore romano, lì c'ho un amico.
Sì. 1, 2.
Inizialmente scettico, il critico dichiara di non potersi trattare di un'opera del Caparra, bensì di Michelangelo Merisi, il Caravaggio. Il Caparra, furioso, lo fa cadere dalle scale, provocandogli la frattura di una gamba, ma i fantasmi hanno comunque raggiunto il loro scopo. L'edificio non può essere abbattuto e la vita potrà procedere tranquilla come prima, con una differenza però. Alla compagnia si è aggiunto Annibale di Roviano, nel frattempo divenuto fantasma.
Bentornato! Sei arrivato!
Oh, ecco di chi ha la colpa!
C'era un pezzo di tubo saldato male, no? Perché io in tutto questo tempo non riuscivo a capire come era successo. Puldino.
Annibale.
Il principe Federico, liberatosi di Lin, che mirava unicamente sui soldi, e degli stessi speculatori, si trasferisce nella fastosa residenza patrizia della sua famiglia e, circondato dalle invisibili e premurose presenze, si concede finalmente a quell'aristocratica vaghezza che la nobile condizione gli impone, proprio come aveva fatto prima di lui lo zio Annibale.
Forse è meglio là.
Lo sa che quello era proprio il tavolo di suo zio?
Ah sì, ma guarda. Da mangiare.
Ci sarebbero filetti di baccalà?
No, no, voglio tenermi leggero.
Via i filetti
di
baccalà.
Vuole un imbottino?
Sentami, via i filetti di baccalà.
E come...
Su Cult Fiction, su Unica Radio, accompagnati dalle note di Fantasmi a Roma, brano strumentale tratto appunto dal film omonimo Fantasmi a Roma, composto da Nino Rota, nome che probabilmente non vi dirà nulla, ma a dire la verità è anche l'autore di tantissime colonne sonore come Amarcord di Federico Fellini o come Il Padrino di Francis Ford Coppola. Insomma, è un compositore con i contro cosiddetti. Detto ciò, la puntata numero 22 di Cult Fiction si presta a terminare. Prima di salutarvi vi ricordo come seguire Unica Radio attraverso il sito www.unicaradio.it. Potete seguire le dirette della nostra programmazione, scaricare i podcast e seguire le news attraverso i nostri articoli e le nostre attività, ma non solo, scaricare anche l'app gratuita per dispositivi iPhone e Android. Unica Radio e Cult Fiction sono anche su Facebook nelle pagine omonime, costantemente aggiornate con tutto ciò che concerne le nostre attività. Inoltre Unica Radio è talmente social che anche su Instagram e su Telegram attraverso il canale Cagliari 20 sempre costantemente aggiornato su ciò che combiniamo dentro e fuori dalla redazione. Cult Fiction, puntata numero 22, termina qui. Torre Seduto vi dà un abbraccio, un bacio e vi dà appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao!
Buongiorno!
Voglio fare un gioco con te.
La Madonna!
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.